Buonasera a tutti, torniamo con il nostro appuntamento consueto del mercoledì sera direttamente dal complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli sulle frequenze di Radio Raffaella 1. Raccontiamo a testa alta ciò che di bello caratterizza questa nostra città che cresce, e questa sera diciamo c'è una puntatona straordinaria che col direttore Raffaele Ingino, che come al solito mi segue alla console, ci auguravamo di mettere in onda quanto prima. Ci siamo riusciti, ne siamo contentissimi e ringraziamo ovviamente il nostro ospite. Come ha annunciato Radio Raffaella in queste ore, abbiamo il piacere di avere in diretta il primo cittadino della città di Montoro, Mario Bianchino. Sindaco, bentornato a Radio Raffaella 1.
Grazie a voi per l'invito e soprattutto grazie a te Sabatino per essere qua a farmi questa intervista.
Sono contento di riavere in studio, come ha sottolineato nel lancio di questa trasmissione anche il direttore Raffaele Ingino, il primo cittadino. Diciamo che era qualche mese che non avevamo il piacere di avere Mario Bianchino qui ospite. Ne approfittiamo questa sera per fare il punto della situazione su tutto quanto sta accadendo nella nostra città, che vive questo momento storicamente importante in cui tutti i nuovi assetti cominciano a delinearsi e in cui ovviamente il lavoro per la macchina amministrativa non manca, anzi è sempre più intenso. Io partirei subito, Sindaco, da una delle notizie che ci ha anticipato prima che partisse questa diretta, perché una delle notizie che il territorio si aspettava, si auspicava, ovvero la sottoscrizione del decreto della convenzione con la Regione Campania per un altro step fondamentale alla frazione Banzano, ovvero il completamento del polo scolastico.
Ma grazie innanzitutto per l'invito, grazie per l'intervista e complimenti alla radio di cui ti occupi come speaker d'eccezione e a chi è il direttore, cioè Raffaele Ingino, di questa emittente radiofonica. Entriamo nel vivo della discussione, soprattutto partendo da una delle priorità fondamentali che l'amministrazione comunale si era data e che ha costituito anche un elemento di priorità nel programma politico-amministrativo presentato alle elezioni, cioè quello di puntare all'edilizia scolastica come fiore all'occhiello. Noi abbiamo già realizzato una serie di interventi sul territorio per quanto riguarda le scuole in termini di manutenzioni straordinarie che hanno reso soprattutto alcuni plessi, in particolare quello di Torchiati, punti già di riferimento e di eccellenza. Avevamo un obiettivo prioritario, che, ma qua è di realizzazione, quindi è un qualche cosa di straordinario, perché si trattava e si tratta di portare a completamento una prima parte, quindi un primo lotto di quello che è il polo scolastico di Banzano, e poi avere il finanziamento per quanto riguarda il completamento, cioè il secondo lotto con tutte le pertinenze, sempre nell'ambito della stessa realtà, cioè Banzano. Oggi, come tu dicevi, abbiamo firmato la convenzione che ci dà il finanziamento, 2 milioni e mezzo di euro, firmata da me, firmata dal responsabile unico del procedimento e firmata a livello regionale dal dirigente. Quindi parte in questo modo, in una maniera concreta, certa, al di là di quelli che sono gli aspetti formali, perché voglio puntualizzare che oggi esistono difficoltà finanziarie diffuse sul piano istituzionale, per cui fin quando non si ha la certezza attraverso il provvedimento che impegna la spesa e che consente poi attraverso la spendibilità di realizzare le opere programmate, si è sempre nell'incertezza. Oggi in questo modo possiamo dire che il polo scolastico di Banzano, oltre a essere una realtà che si avvia nella concretezza alla fruibilità, costituisce per tutti noi un motivo di vanto e di soddisfazione. Il primo lotto è in via di completamento e i lavori sono in corso. Il secondo lotto vedrà a giorni l'aggiudicazione definitiva, dopodiché si procederà alla consegna dei lavori e a realizzare quest'opera bellissima che io stimo, lo dico già da adesso, come una delle più belle opere di edilizia scolastica sul piano nazionale.
Benissimo, una delle più belle infrastrutture a servizio dei piccoli cittadini del domani di questa magnifica città. Sicuramente si va a contestualizzare in un network di relazioni che l'amministrazione ha saputo tessere anche con le dirigenti scolastiche di Montoro Nord e Montoro Sud. Abbiamo notato una buona sinergia, una forte sinergia, diciamo, all'infrastruttura fisica, va sicuramente sottolineato, è stato affiancato un buon lavoro anche su quelle che sono le relazioni per rendere sempre più qualificata l'offerta formativa.
Questa mattina colgo l'occasione per questo aspetto che voglio sottolineare. Abbiamo avuto un incontro alla scuola, all'Istituto Comprensivo di Piano, Michele Pironti, con la dirigente scolastica e con gli alunni, sulla protezione civile. Noi abbiamo approvato il piano di protezione civile, l'abbiamo rassegnato alla Regione Campania, abbiamo fatto una pubblicazione protezionando, che è stata consegnata agli studenti, che la porteranno nelle loro famiglie e che costituirà elemento anche utile di riferimento per quanto riguarda la prevenzione del rischio. Il rischio in senso generale, dal rischio sismico al rischio alluvione ad altre forme di rischio che ci possono essere. Ci auguriamo che non ci siano, però un tipo di formazione rispetto a quelli che sono i fattori principali di tutela nell'ambito della protezione civile sono fondamentali. Questo non solamente rappresenta per noi un impegno verso la comunità e quindi una forte integrazione tra ciò che si fa e quello che è l'effetto che deve produrre la nostra azione amministrativa, ma anche una sinergia con la scuola. Domani mattina saremo presenti a Torchiati a distribuire al plesso, alla scuola comprensiva Galiani, la stessa pubblicazione perché possa essere riportata nelle famiglie. Noi come comune di Mondoro, quindi come amministrazione comunale, abbiamo finanziato direttamente come comune, mettendo a disposizione tutto ciò che poteva essere utile, ma anche sostenendo il relativo onere, la trasferta sia a Todi che a Trento dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Galiani che fanno musica, cioè un vero concerto musicale dei nostri bravi scolari, perché possano anche fare esperienza sul piano nazionale a confronto e a contatto con altre realtà. Su 32 concerti scolastici che si sono esibiti, la nostra scuola ha avuto una valutazione considerata come terza rispetto a tutto questo contesto. Ma voglio dire, al di là di quelli che sono poi gli aspetti valutativi, l'esperienza che si pone oggi la scuola sul territorio e che si va a integrare con l'azione politica amministrativa che noi conduciamo, credo che sia un fatto bellissimo, cioè un fatto che ci onora, perché vede la scuola non come una isola isolata, una isola che sta per fatti propri, tutelata e protetta da mura che una volta era difficile penetrare. Oggi la scuola è la nostra realtà sociale, il punto più alto a livello formativo ma anche di riferimento rispetto a una serie di azioni che poi fanno da volano per la crescita dei nostri ragazzi.
Benissimo, Sindaco, siamo partiti dall'edilizia scolastica che rappresentava uno dei capisaldi di quella che era la programmazione di questo suo mandato amministrativo. Un altro caposaldo, ho avuto modo di constatarlo nell'ambito di una passeggiata, adesso che il tempo comincia a sorriderci, è la messa in sicurezza della frazione Terrana. L'opera di mitigazione del rischio ha dato i risultati che si speravano e tra l'altro anche rispetto a chi è appassionato di un'area bellissima del territorio che si presta a delle passeggiate fantastiche quando le condizioni climatiche lo permettono, è un'opera bella anche da vedere.
Sicuramente, noi non abbiamo ancora, come dire, sempre con la scuola avviato un'iniziativa che ci proponiamo di fare prima della chiusura dell'anno scolastico, che è quella di visitare questi luoghi e vedere come si può mettere a tutela un intero abitato della nostra realtà attraverso opere di particolare ingegneria, interessanti anche in questo caso di livello molto ampio. Interessanti perché non solo danno sicurezza al territorio, danno sicurezza a un abitato, ma sono fatti in una maniera che non è invasiva dal punto di vista della cementificazione. Credo che sia stato notato questo aspetto di ingegneria molto particolare per quanto riguarda i gradoni sullo scorrimento delle acque, per quanto riguarda una passeggiata possibile lungo l'intero asse della montagna, e questo qua sicuramente fa onore. Tra l'altro noi parliamo di un progetto interessante che abbiamo recuperato, abbiamo ripreso dopo le note difficoltà finanziarie che avevano portato allo stop, quindi alla sostanziale revoca dei finanziamenti che poi sono rientrati successivamente a seguito di un impegno notevole da parte nostra nell'ambito dell'accensione della spesa, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'abitato del RAR, sia per quanto riguarda l'altro progetto nella parte sud di Montoro sulle vie dell'Expo. L'importante è oggi aver quasi realizzato interamente anche il secondo progetto e interamente il primo, e questo è un qualcosa che ci fa guardare con maggiore fiducia agli appuntamenti successivi. Voglio dire, sempre in materia di tutela del territorio, che non più di 10 giorni fa ci siamo incontrati con il commissario del consorzio di bonifica Agro Sarnese Nocerino. Erano presenti con me il vice sindaco, l'assessore De Piano e l'assessore Ricciardelli, per fare il punto sul progetto che si sta redigendo della messa a tutela dell'abitato di Torchiati e quindi del Monte Incoronata, e la messa a tutela di un altro progetto che riguarda il vallone San Benedetto a Piano, per essere pronti nel momento in cui usciranno i bandi europei per finanziamenti in materia di risanamento idrogeologico con questi importantissimi progetti strategici, perché la messa in sicurezza del territorio e degli abitati costituisce sicuramente una delle priorità.
Benissimo, sindaco, da queste sue parole mi pare sempre più evidente che un'amministrazione che vuole guardare avanti deve necessariamente farsi trovare pronta, mettendo in campo idee e progetti, guardando con un respiro lungo a quelle che poi possono essere le opportunità di finanziamento che vanno colte indispensabilmente, altrimenti con le casse comunali è difficile ipotizzare di realizzare alcunché.
E credo che anche questo aspetto, nella logica della integrazione oramai sociale, che io credo sia molto avanzata, ho avuto modo di dirlo già in qualche altra occasione, molto avanzata, perché vedo che la comunità ritrova sempre momenti di coesione in cui riesce a esprimere questo aspetto, una coesione sociale abbastanza forte e una integrazione nel comune unico, e questo avviene anche tenendo conto di quelli che sono gli interventi che noi andiamo a programmare e poi dopo a porre in essere, trovando la condivisione della gente, trovando anche una forma di approfondimento rispetto a temi di cui bisogna avere conoscenza. In particolare il dato che tu hai accennato credo che oramai sia conquista della comunità. Il Comune, con la sua struttura finanziaria del proprio bilancio, tra l'altro molto rigido, perché col bilancio comunale si riescono a fare alcune cose essenziali, e prevedere, oltre alle cose essenziali, attraverso le economie che si riescono a realizzare, alcune altre cose che sono necessarie ed utili per la comunità. Poi magari soffermiamo un attimo su questi aspetti, certo. Però voglio dire che non è possibile immaginare forme di investimenti se non ci sono corrispondenti finanziamenti esterni. Cioè, se l'amministrazione è brava a drenare finanziamenti, a cogliere le opportunità rispetto ai bandi, rispetto a ciò che sul piano regionale e sul piano nazionale si può fare, è possibile fare, è bene chiarire una cosa: non si fanno opere pubbliche. Io voglio ancora fare un altro cenno di un'altra opera che era classificata a livello nazionale tra le incompiute e che figurava nella question time del Parlamento nazionale. Mi riferisco allo stadio comunale di Piano. Vedrete a giorni che inizieranno i lavori di completamento dello stadio comunale di Piano. Quando uno si chiede come fa l'amministrazione Bianchino a completare i lavori allo stadio comunale di Piano, sicuramente non lo fa con le risorse proprie. Ha vinto un bando nazionale del credito sportivo specifico per fare opere di completamento rispetto alle grosse strutture, e quella è una struttura che noi candidiamo anche dal punto di vista della pratica agonistica per la bellezza e l'importanza della pista, e anche per come oramai lo stadio, quello è uno stadio comunale di eccellenza, è stato, diciamo, strutturato e come sarà completato a livello di gare di un certo livello regionale e anche oltre. Possiamo candidarlo, però l'importante è completare queste opere. Come partirà a giorni il rifacimento, perché bisogna ripartire ex novo, del campo di calcetto all'interno del polo scolastico dell'Istituto Comprensivo di Piano, cioè anche a servizio delle scuole c'è un campo di calcetto che sarà fatto, se i lavori si avvieranno in questi giorni.
Benissimo, Sindaco, noi abbiamo parlato più volte con lei di strutture sportive polifunzionali nell'ambito di, in pratica, tutte e 15 le frazioni del territorio, della necessità che si sta concretizzando di intervenire sul campo sportivo alla frazione Piano, che tra l'altro ci ha invidiato, come diceva giustamente, per una pista d'atletica che è frequentata da tantissimi agonisti, oltre che per il terreno di gioco del classico calcio a 11. Diciamo che sta materializzando il concetto di funzione sociale dello sport.
Ma lo sport, se non ha questa funzione, soprattutto nelle nostre realtà, diventa altra cosa, cioè diventa un agonismo superficiale che può suscitare anche ambizioni, può anche stimolare aspetti di tipo personale legati a un'ascesa in un settore, ma non va a determinare quello che è la sua funzione, quello che è lo scopo primario per quanti si avvicinano a questo, allo sport in generale. Lo sport è elevazione sociale, lo sport è miglioramento insieme alle condizioni fisiche anche di quella che è una condizione di vita in senso generale. Quindi in questa logica sono nati tutti questi impianti. Io auguro ai montoresi soprattutto che si implementi sempre di più, cioè si arricchisca sempre di più la risorsa umana per avvicinarsi all'attento uso dell'impiantistica sportiva. È da tempo, siamo molto leali, sinceri verso tutti, che il nostro comune è dotato di impiantistica diffusa. Impiantistica, diciamo, che può essere utilizzato per lo sport a livello di base. Se possiamo dirlo nel senso di verifica, in tutte le realtà frazionali esistono campi sportivi, campetti di base, strutture per lo sport e per il tempo libero. Nell'ambito del campo sportivo di cui abbiamo parlato prima esistono gli spazi per fare tennis. Abbiamo solamente a Piano due campi minori, oltre allo stadio comunale, altro campetto a San Bartolomeo, Piazza di Pandola, e così andando avanti Preturo, un insieme sportivo, Banzano, dove abbiamo consegnato il campo con il manto erboso rifatto, fatto ex novo, e così anche Torchiati, dove Caliano, sono soddisfatto anche per la struttura che abbiamo recuperato e che è egregiamente gestita dall'Associazione del Posto. Noi abbiamo stimolato le associazioni di prossimità, cioè quelle più vicine a questi impianti, a poter sentire proprio questo servizio verso la comunità come fatto sociale, e quindi di dedicarsi all'attento uso di queste strutture, gestione di queste strutture, guardando al sociale proprio come fatto partecipativo e di elevazione. Credo che in gran parte ci stiamo riuscendo, però credo che a questo debba concorrere, come pure sta avvenendo, però credo che sia sempre giusto, opportuno e sia un fatto positivo lasciare stimoli perché ci possa essere maggiore partecipazione, che contribuiscono tutti, a cominciare dalle associazioni, i cittadini, a favorire questa mentalità di impegno nel sociale, per sentire proprie le strutture che abbiamo sul territorio e non immaginare che siano un qualche cosa, che siano in un ambito lunare dove necessariamente bisogna avere un approccio di tipo lucrativo. Le strutture sociali sono del territorio, sono dei nostri figli, sono dei nostri giovani, quindi le associazioni di prossimità possono spendere un minimo del proprio volontariato, del proprio tempo libero, per fare in modo che ci sia una maggiore partecipazione ai giovani, anziché, come dire, cadere in momenti che sono anche pregiudizievoli, non solo per la salute ma anche per la loro formazione, in un qualche cosa che sia molto educativo e che favorisca la socializzazione.
Benissimo, Sindaco, mi permetto di aggiungere a questo suo intervento appassionato ed appassionante che la sua amministrazione ha voluto che una bandiera del territorio tornasse qui a Montoro, mi riferisco ad Agostino Cardamone, che ha finalmente una scuola di pugilato nella sua terra.
Ma io ho detto, quando ho fatto gli auguri ad Agostino, che in generale, parlo in generale perché non ho mai pensato di personalizzare le rappresentanze istituzionali, noi come istituzione eravamo in debito con Agostino Cardamone, è inutile aggiungere o togliere altre cose. In debito perché molte volte le cose straordinarie che avvengono sul territorio noi amiamo enfatizzarle in quel momento, sentirci coinvolti anche sul piano emotivo, vivere quel momento magico che è quello straordinario, irripetibile, che può accadere intorno a una persona, e poi lentamente, progressivamente dimenticare tutto ciò e ritornare nel tran tran quotidiano. Io credo che Agostino Cardamuni meriti molto di più. Chi vi parla, posso dirlo, è stato colui il quale ha proposto e poi relazionato, il Consiglio Comunale ha approvato, ha iscritto questa persona, Agostino Cardamuni, grande uomo dello sport, che ha dato anche un segno educativo allo sport, campione del mondo in uno degli sport più impegnativi, qual è il pugilato, nell'albo d'oro del comune. È un fatto eccezionale avere l'iscrizione all'albo d'oro del comune, e a questo si arriva attraverso un regolamento che aveva l'ex comune di Montoro Inferiore, ma che abbiamo interamente traslato come albo d'oro nella città di Montoro, attraverso un curriculum che viene allegato agli atti e che costituisce storia, perché ci sono anche altre persone che hanno onorato la nostra comunità in diversi campi e quindi hanno meritato l'iscrizione nell'albo d'oro. Ma Agostino Cardamuni, oltre all'iscrizione nell'albo d'oro, oltre ad avere questo bellissimo riconoscimento straordinario della comunità di Montoro, meritava anche di più. Oggi, che può essere un riferimento perché è un maestro del pugilato, dello sport, e si dedica ai giovani perché possano frequentare questo sport, credo che meritasse anche uno spazio. Era quello che gli mancava nella nostra amata Montoro. Quindi abbiamo fatto in modo di recuperare questa struttura al patrimonio comunale e dopo l'abbiamo assegnata a lui perché possa procedere, come credo si stia già attivando per le notizie che anche ho attraverso i contatti che riusciamo a avere con questa persona eccezionale dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista sportivo, per la riqualificazione di questa struttura perché possa essere adibita a palestra per il pugilato.
Benissimo, Sindaco, in questa rapidissima carrellata, perché sono davvero tantissimi argomenti di cui ci piace parlare con lei questa sera, ovviamente arriviamo un attimo a quella che è stata sin da subito la patata bollente nelle mani di Mario Bianchino. L'emergenza ambientale e quella legata alla contaminazione delle risorse idriche che hanno caratterizzato e caratterizzano il nostro territorio. Allora approfittiamo della sua presenza per fare un po' il punto della situazione e raccontare a quanto ci ascoltano cosa sta succedendo in questo ambito tanto delicato.
Grazie, grazie innanzitutto, perché questo è uno degli aspetti più delicati. Noi abbiamo ereditato una situazione estremamente difficile. Immaginare solo per un attimo che la falda idrica è contaminata è terrificante. Credo che bisogna aggiungere niente, non poco, niente. Falda idrica contaminata, valori di tetracloroetilene altissimi nella prima fase, ordinanza di chiusura dei pozzi che alimentavano la nostra rete idrica di Chiusa e Sant'Eustachio. Diciamo che Montoro è una terra ricca d'acqua, quindi i nostri pozzi avrebbero assicurato autosufficienza al nostro territorio e anche a altri comuni, quindi c'è il blackout di tutto questo. Non dimentichiamo, questo voglio dire ai cittadini che poi guardano ai risultati, e qua sta, diciamo, l'umiltà, la serietà di un'amministrazione che si pone al vaglio del cittadino. Non dimentichiamo che in tutto questo periodo abbiamo fatto delle acrobazie per riuscire a trovare la soluzione emergenziale e fare in modo che l'interruzione avvenisse in orari notturni, perché si stava lavorando per una soluzione, diciamo, straordinaria, di tipo eccezionale. Qual era la soluzione straordinaria di tipo eccezionale? Era un bypass dall'acquedotto che veniva da Cassano e che porta acqua di Cassano nella nostra rete e che oggi serve senza interruzioni normalmente le nostre abitazioni. E poi allo stesso tempo abbiamo creato una integrazione, che è un'integrazione tra virgolette di necessità, cioè non ordinaria, con il pozzo che abbiamo ad Aterrano. Aggiungo che di recente, d'intesa sempre con l'ACS, con il quale abbiamo avuto rapporti, posso dire, impegnativi ma anche produttivi, molto produttivi, realizzando una serie di azioni sul territorio positive, siamo legati anche ad altri pozzi molto vicini al nostro territorio comunale per eventuali situazioni emergenziali. Nonostante tutto, noi immaginiamo di poter andare avanti senza pregiudizi in termini di erogazione della risorsa idrica alla comunità. Quindi oggi possiamo dire che sul piano emergenziale questo problema è superato, ma dal punto di vista sostanziale il superamento avviene attraverso la bonifica delle falde. Io auguro a tutti, perché sono azioni di lungo respiro, che non abbiano a verificarsi e a ripetersi per nessunissimo motivo al mondo situazioni della gravità di quelle che abbiamo purtroppo registrato, l'inquinamento della falda idrica con tetracloroetilene, perché questa sostanza chimica si presume che abbia avuto uno scivolamento ancora maggiore a valle e non abbiamo contezza di dove possa essersi fermata. Io mi auguro che le indagini della magistratura si chiudano al più presto, anche per consentire non solamente a noi ma anche al soggetto gestore di andare avanti attraverso ulteriori puntuali verifiche nel nostro territorio della falda idrica per l'eventuale utilizzo in prospettiva. Ora è chiaro che per fare questo servono altri adempimenti, serve il piano di caratterizzazione che noi abbiamo approvato e che deve essere nella parte maggior di spesa finanziato a livello regionale insieme al piano di intervento che è quello della bonifica, perché la caratterizzazione sia per la matrice suolo che per la matrice acqua è l'elemento presupposto, poi ci vuole la bonifica, cioè dopo la radiografia, come si suol dire in termini più comuni, che costituisce la conoscenza della situazione reale, c'è l'intervento di bonifica. Su tutto questo è necessario anche un'azione concreta e puntuale della Regione, con la quale noi teniamo ottimi rapporti e stiamo lavorando intensamente. Anche per questo ci auguriamo ci siano risultati positivi. Come voglio aggiungere che anche per l'intervento di riqualificazione dell'area della Solofrana c'è stata un'evoluzione rispetto alla previsione delle vasche. Bene. E al di là voglio solo aggiungere una cosa, al di là di tutte le altre voci che chiaramente non aiutano, sono le voci del coro che si uniscono nel momento in cui puntano a realizzare momenti di protagonismo. Io dico, va bene, non voglio neanche ostacolare l'ostentazione da protagonismo, però è bene dire le cose come stanno, perché i cittadini alla fine, anche se le cose si nascondono, vengono sempre a conoscenza. Come stanno le cose? Di questo fatto l'evoluzione reale si è verificata nell'arco del nostro ciclo amministrativo e si è verificato addirittura dopo l'insediamento del governo De Luca, nel senso che la settima commissione, quindi è la prima volta che dal punto di vista informativo vengono dati questi elementi puntuali, presieduta su proposta del consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile, nostro vicino del comune di Fisciano, ha proposto una revisione dell'intervento relativo all'Alto Sarno in termini di riqualificazione, cioè quello che noi abbiamo sempre sostenuto, e aggiungo, poteva essere evitato, non faccio polemica con nessuno, però ognuno si assume responsabilità di quello che afferma, un'azione giudiziaria, perché io credo che anche tu che hai avuto esperienza amministrativa sai bene che puoi arrivare anche al Consiglio di Stato, ma se c'è un vizio formale e l'amministrazione che ha la potestà o la volontà di andare avanti modifica il vizio formale e fa quello che intende fare, per cui non era questo il problema, contrapporsi sul piano strettamente giuridico formale per immaginare una soluzione. Il problema era di sostenere prima condizioni migliorative, come abbiamo cercato di fare con il precedente governo, e poi andare avanti spediti su un progetto che abbiamo noi portato avanti, sul quale abbiamo trovato la condivisione dell'autorità di bacino, che è di riqualificazione ambientale del corridoio ambientale che muove dall'Alto Sarno e che è il corridoio dei Picentini, nel quale abbiamo anche previsto, e su questo ci siamo già anche dal punto di vista tecnico soffermati nell'ambito delle progettualità dell'area vasta, il parco fluviale, cioè questo contesto corridoio ecologico, parco fluviale Alto Sarno, che sono Porte dell'Irpinia, parco fluviale del Sabato e poi parco fluviale del Fenestrelle, un iter in progress che potete immaginare e rispetto al quale non è immaginabile né ipotizzabile un'azione autonoma e distinta. Allora, o si è in questo contesto complessivo che riscuota la credibilità da parte della Regione Campania Diversamente si perde tempo, si affermano cose così, giusto per fare un po' di protagonismo. Su questo abbiamo avuto non solo il placet del governatore, che quando abbiamo sottoscritto il protocollo per l'area vasta ha a chiare lettere affermato quali sono le priorità rispetto alle destinazioni dei fondi europei, bonifica e ambiente, e poi del vicepresidente della giunta regionale nonché delegato all'ambiente, onorevole Bonavitacolo, che recentemente, non solo per i colloqui che io ho avuto con lui su questi temi e anche su altri temi, in particolare con riferimento alla materia dei rifiuti, ha affermato testualmente nell'incontro tenuto ad Avellino che è questa la priorità, che ci stiamo muovendo bene in questo contesto, che è questa l'idea progettuale, perché se non si sta in questa logica e si pensa di coltivare microprogettualità ancora da cortile, io definisco in questo modo da cortile, immaginando di mettere al centro la propria specificità, io dico che non solo si è in ritardo rispetto al treno delle opportunità, ma si è fuori dalla storia.
Benissimo, io chiedo 3 minuti di pazienza al primo cittadino della città di Montoro con il quale siamo in diretta da Santa Maria degli Angeli, è il momento della pubblicità.